Spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatosi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vidi, Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Allora era un samaritano, ma Gesù osservò: non sono stati guariti tutti 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio? E all'infuori di questo straniero. E gli dissi: alzati, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
L'annuncio del Vangelo è fondamentale per la Chiesa. Quando la Chiesa mette da parte il Vangelo e mette davanti al Vangelo tre cose, perde la sua natura e si allontana sempre di più da quello che è la volontà di Dio e il mandato di Gesù. Gesù, il primo mandato che ha dato agli Apostoli dopo prima della sua ascensione al cielo è stato: andate e annunciate il Vangelo. E poi gli ha detto: scacciate i demoni e guarite i malati. Perché? Perché scacciare i demoni e guarire i malati è la conseguenza dell'annuncio del regno di Dio, cioè della predicazione del Vangelo. Allora, il Vangelo di oggi, e non solo il Vangelo ma anche la prima lettura, ci parla di lebbra. Abbiamo sentito che nel libro dei Re ci parla di Nathan Siro. Questo Nathan Siro è uno che aveva la lebbra e ha ricevuto dal profeta Eliseo il comando di Dio di andare a lavarsi nel Giordano. Lavandosi nelle acque del Giordano guarisce dalla lebbra. E poi ci troviamo 10 lebbrosi che invece vengono guariti da Gesù. Quindi sono passati, ma è passato un bel po' di tempo. Siamo nell'Antico Testamento, tratto dal Libro dei Re, al Vangelo di San Luca. Allora, abbiamo dell'acqua in un fiume che tutti conosciamo per fama, il Giordano. Quindi il Giordano viene preparato per essere, cioè ovviamente l'acqua del Giordano, per essere il segno del battesimo. Dio manda il profeta Eliseo, sapete fare cosa? Prima di mandare il lebbroso, Dio ha mandato Eliseo e ha detto: vai nel Giordano e metti il sale perché quell'acqua venga purificata. Allora notiamo tutte queste cose. Allora intanto incominciamo a guardare Eliseo. Era un profeta, parlava con il Signore parlava a lui. Ma notiamo una cosa, il Signore si scomoda per andargli a dire: vai e metti del sale nel Giordano. E anche se ti parla il Signore, e dici: ma perché mi manda a fare quello? Ma come mai? Che senso ha? Prima dimostrazione. Non sempre dobbiamo sapere perché il Signore ci chiede qualcosa, perché lo capiremo dopo. Abbandonarsi alla volontà di Dio e fare la volontà di Dio, senza necessariamente dover capire perché il Signore ci chiede una determinata cosa. Ovviamente non sto intendendo dire che il Signore debba scendere dal cielo, venire davanti a qualcuno di voi e dire: senti, fai questo, senti, fai quest'altro, senti Miriam, vorrei che tu facessi questo, senti Palme, vorrei che facessi, senti Renato, io vorrei che tu facessi questo. No, il Signore attraverso gli eventi della vita ci fa capire che vuole qualche cosa da noi. E come se lo fa capire? Attraverso gli eventi e attraverso la voce della coscienza. La coscienza è una cosa della quale non parla più nessuno, è che è una cosa reale, è una cosa concreta. Perché quando noi non ci comportiamo bene, e chi non si comporta bene, lo sa benissimo di non essersi comportato bene. Anche se è una persona superba, anche se è una persona presuntuosa, ma nel suo intimo prevale il suo orgoglio, ma sa di essersi comportato male. Mica non lo sa. Ecco, allora il Signore ci dice che dobbiamo fidarci di Lui, senza chiederci perché. Eliseo va e mette il sale. Poi si trova un lebbroso. Eliseo incontra un lebbroso, Natan, Siro, e gli dice: senti, fai una cosa. Vai al Giordano per ordine del Signore, lavati nelle 7 volte nelle acque del Giordano e verrai guarito. Tutti sapevano anche allora che l'acqua non guariva dalla lepra. L'acqua non guariva dalla lepra. Anche per la seconda volta troviamo un uomo che riceve una parola da parte del Signore senza farsi tante domande, crede nel profeta del Signore, ha fede nel Signore, va e si lava nell'acqua del Giordano. Risultato qual è della sua fede? Che viene guarito. Questo grazie anche a Eliseo. Quindi questo ci fa capire due cose. Allora, ripetiamo. La prima è che dobbiamo avere fiducia di Dio e non chiederci sempre perché e non sempre pretendere di avere delle risposte. Perché il Signore poi ce lo fa capire perché. Fidiamoci di Lui, che ci dà molto di più di quello che noi gli chiediamo. Seconda cosa. La fede di una persona permette a Dio di operare non solo nella vita, nella propria vita, la nostra fede in Dio non ci permette di operare, non permette al Signore di operare solo nella nostra vita, ma attraverso di noi opera nella vita degli altri. Se Eliseo non avesse fatto quello che il Signore gli avrebbe chiesto, Natan Siro non sarebbe guarito. Quindi vedete che c'è una conseguenza a tutto. Quindi la parola di Dio oggi ci insegna questo, che dalla nostra fedeltà a Dio o dalla nostra non fedeltà a Dio ci sono delle conseguenze. Ovviamente con la fedeltà verso il Signore le conseguenze sono benedizioni, con l'infedeltà del Signore ovviamente non potremmo ricevere tutte quelle grazie che Lui ha predisposto per noi. Tante volte, cari fratelli e care sorelle, l'ho detto tante volte, ma in questa circostanza non posso non ripeterlo, la causa di certe situazioni, di certi problemi, sono i nostri peccati, la nostra testardaggine. Siamo noi, non è il Signore che ci ha abbandonato, non è il Signore che non ci ascolta. Siamo noi che non ascoltiamo Lui, che non facciamo quello che Lui ci chiede. Se noi facciamo quello che Lui ci chiede, anche se ci troviamo in un momento di prova, per colpa nostra, a causa dei nostri peccati, sperimenteremo la misericordia del Signore, perché il Signore come ci dice San Paolo Apostolo, rimane fedele. Se ci fermiamo noi, si ferma pure lui, perché lui cammina insieme a noi. Se Dio si è fermato è perché ci siamo fermati noi. Ma se noi camminiamo sulla sua strada, lui cammina con noi. Quindi delle volte ci sarebbe bisogno di sacerdoti che al posto di dire alle persone che va tutto bene, cominciassero a dirgli quello che non va bene. Perché tu, dicendo a una persona che tutto va bene, vuoi la sua rovina. C'è una modalità che viene praticata, che è quella di cercare di mandare a casa contenti tutti. Meglio mandare a casa una persona che pianga, e che pianga bene una volta, e che non pianga mai più nella sua vita per quella situazione, per quel problema causato dai suoi peccati, causato da qualche sua mancanza. Se ami le anime, vuoi la salvezza delle anime, devi dirgli qual è la causa dei loro mali. Non devi dire sì, va tutto bene, per mandarla a casa contenta, perché la manderei a casa contenta in quel momento a quella persona. Quella persona continuerà a piangere e i suoi problemi non li risolverà. Un vero pastore deve ammonire il suo gregge, le pecore del suo gregge, quando le pecore del suo gregge non si comportano nel modo giusto, non si comportano secondo la volontà di Dio. E anche quando veniamo richiamati, perché noi intendiamo sempre che cosa vogliamo, noi vogliamo sempre la consolazione. Quando andiamo da un sacerdote, anche tanti che vengono da me, vogliono la consolazione, solo la consolazione. Ma delle volte, per ricevere la consolazione di cui bisogna, di prima bisogno di una bella bastonata. Intendo in senso positivo. La bastonata qual è? Dire sì, il Signore ti consola, ma finché ti consoli, tu devi fare così. Devi cambiare rotta, devi cambiare strada, devi smettere di essere superficiale. Perché se vuoi dal Signore qualche cosa, la tua superficialità è un muro che impedisce al Signore di agire nella tua vita. Ci parla di conversione il Vangelo di oggi. Perché c'è una frase di Gesù nel Vangelo. Andiamo a leggerla insieme. Cosa fanno questi 10 lebbrosi? Lo diciamo in sintesi. Vedono Gesù e cominciano a dirgli: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. E qui ritorna la fede. Gesù, sapete cosa gli ha risposto? Andate a mostrarvi ai sacerdoti. Non sono guariti subito, sono guariti strada facendo, mentre andavano. Ce lo dice il Vangelo. Questi potevano dire: ma perché dobbiamo andare a presentarci ai sacerdoti se abbiamo ancora la lebbra addosso? Anzi, se entriamo nel tempio ci scacciano anche fuori. Sapete che i lebbrosi venivano isolati, emarginati, perché era contagiosa la lebbra. Ma loro credono in Gesù. In quel Gesù che hanno invocato dicendo: Gesù Maestro, abbi pietà di noi, loro hanno fede. Non si fanno domande, dice, ci sta dicendo di andare a presentarci ai sacerdoti nel tempio, andiamo. Mentre erano per strada, sono guariti. Uno di loro se n'è accorto ed è tornato subito da Gesù a ringraziarlo. Gesù gli dice subito: ma non eravate in 10? Dove sono gli altri 9? Prima cosa, quante volte noi siamo capaci a chiedere al Signore, lamentarci quando non riceviamo, ma mai ringraziare quando invece riceviamo? Noi sappiamo solo chiedere, ma rendere grazie al Signore con la nostra vita, intendo, non basta andare a dire grazie. Il ringraziamento va fatto con la vita. La nostra vita deve diventare una lode al Signore. Andare a dire grazie è anche facile, anche se non si fa neanche quello. Non si fa neanche quello. Ci si crea tanti scrupoli con le persone per disobbligarsi, per ringraziarle, ma col Signore questo scrupolo non ce l'abbiamo. Né per ringraziarlo con le parole, e soprattutto non abbiamo lo scrupolo di ringraziarlo con la vita. Ma questo non dovrebbe essere uno scrupolo. Perché toccati dalla grazia, dovrebbe sorgere spontaneo dal nostro cuore il desiderio di rendere lode a Dio con la nostra vita. Quindi pensiamo oggi a quante volte siamo stati ingrati al Signore, perché ci lamentiamo sempre di quello che non abbiamo, ma non ringraziamo mai per quello che invece abbiamo. Quindi cominciare a dire grazie, Signore, grazie. Grazie perché sono mamma, grazie perché sono papà, grazie perché sono zio, sono zia, sono nonno, sono nonna. Grazie per tutto. Grazie perché questa mattina mi sono alzato, grazie perché mi dai la forza, grazie perché mi dai la salute e grazie anche perché delle volte provi la mia salute. Grazie perché delle volte metti alla prova la mia pazienza. Perché il Signore tante volte mette a prova la nostra pazienza per vedere se esercitiamo la fede. Perché è comodo pregare quando tutto va bene. È comodo amare il Signore, lodare il Signore quando tutto va bene. È comodo prendere il rosario in mano e pregare quando tutto va bene. Il problema è farlo quando tutto va male. La prima cosa che diciamo, non ho voglia di pregare. E pensiamo che in quel momento noi cadiamo nelle reti del maligno. Perché se noi pregassimo immediatamente tutto sarebbe risolto. Il demonio ci vuole allontanare dalla preghiera. Perché pregando noi alimentiamo la nostra fede. Se preghiamo anche delle ore e non alimentiamo la nostra fede, la nostra non è una preghiera autentica. Perché la preghiera cambia la nostra vita. Anche quando non otteniamo quello di cui abbiamo bisogno, sono due le cose. O lo stiamo chiedendo secondo la volontà di Dio e stiamo cercando di appagare dei nostri crismi personali, o se no altrimenti stiamo chiedendo male, ovvero senza fede. Senza fede. Infatti Gesù cosa gli risponde al lebbroso? Non gli dice: complimenti, ti sei accorto di essere guarito, tu sei tornato e gli altri no. Mi fa solo questa osservazione. Non eravate in 10, gli altri 9 dove sono? Cosa gli dice Gesù? La stessa cosa che disse all'emorroissa. Cosa dice Gesù a tutti i malati? A tutti! La tua fede ti ha salvato. Quindi attenzione, perché ricevere delle grazie dal Signore non significa essere salvati. Cosa aveva, quale differenza aveva questo lebroso che è andato a ringraziare Gesù rispetto agli altri 9? Che lui aveva fede. E che oltre a essere guarito era anche salvato. Gli altri potrebbero anche essere stati guariti, sono stati guariti perché erano 10, ce lo dice Gesù, non era soltanto uno, infatti si aspettava anche gli altri 9, ma dice solo uno: la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato. L'insegnamento della parola di Dio di oggi è questo. Adesso andiamo a vedere il significato, abbiamo detto, dell'acqua e della lebbra. L'acqua che cos'è? Il nostro battesimo. La lebbra che cos'è? È una malattia. E Nathan Siro aveva la lebbra, veramente. Anche questi 10 lebrosi avevano la lebbra, davvero. Ma la lebbra nella parola di Dio indica anche il peccato. E credi, dobbiamo crederci, cari fratelli e cari sorelle. In questo non dobbiamo essere superficiali. Il peccato, e lo dobbiamo denunciare il peccato, anche se è stato denunciato male, anche se è stato inculcato un modo sbagliato di riconoscere il peccato è peccato, non si può fare tutto, non è lecito fare qualsiasi cosa, se vogliamo essere cristiani. Se vogliamo vivere da cristiani, poi se non vogliamo vivere da cristiani, cioè possiamo fare tutto quello che vogliamo, non c'è nessun problema. Qual è il problema? Quanti preti fanno quello che vogliono oggi? Quanti vescovi fanno quello che vogliono oggi? Tantissimi. Perché non dovrebbero farlo i semplici battezzati cristiani? Ormai ognuno fa quello che vuole. Non c'è problema. Ma non diciamoci cristiani. E non lamentiamoci soprattutto. Perché dico questo? Cari fratelli e cari sorelle, il peccato comporta delle gravissime conseguenze nella nostra vita, non solo in quella eterna, anche in quella terrena. Anche in quella terrena dobbiamo comportarci da cristiani, dobbiamo vivere i comandamenti. Se non è inutile che andiamo in pellegrinaggio dove è apparsa la Madonna, perché sennò impediamo alla Madonna di raggiungere il suo scopo principale. Qual è lo scopo della Madonna? Qual è lo scopo della Madonna? Perché la Madonna è apparsa in tutto questo tempo, dall'inizio dell'era cristiana fino ai giorni nostri? Perché la Madonna appare? Per fare pulsare il sole? Per farci sentire il profumino? Certo, quelli sono segni, e diamo lode al Signore. Ovviamente se il cielo ce li dà, noi non dobbiamo disprezzarli. Ma non attacchiamoci solo a quei segni, attacchiamoci al cuore di Maria e sentiremo dal cuore di Maria quella voce che ci dice: ritornate a mio figlio Gesù. Questo è lo scopo. delle apparizioni mariane.
Quindi non possiamo dire di essere venuti alla Madonna solo perché ci facciamo tanti chilometri per andare a Lourdes, per andare a Fatima, per andare di qua, per andare di là.
Non serve a niente se nel nostro cuore non c'è il desiderio di farci portare da Gesù. Lei, la nostra mamma celeste, viene sulla terra per portarci a Gesù, per richiamarci e per denunciare la gravità del peccato. Quante volte nei suoi messaggi le dice: convertitevi. A Monti Chiari, Rosa Mistica che cosa ha chiesto? Preghiera, sacrificio e penitenza. E prima di tutto l'ha chiesta a noi anime consacrate, ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e religiose. Adesso noi vediamo tre belle rose nel petto della Madonna, vero? Della Rosa Mistica è caratteristico queste tre rose: preghiera, sacrificio e penitenza. Rosa bianca, preghiera; rosa rossa, sacrificio; rosa gialla, oro; penitenza. Ma prima che ci fossero queste tre rose, la prima apparizione non c'erano mica tre rose, c'erano tre spade. Pierina Gigli, nell'ospedale dove era ricoverata, ha visto tre spade nel petto della Madonna e indicavano che cosa? I tre gravi peccati commessi dalle anime consacrate, che la Madonna stessa, che ama i sacerdoti, le chiamava i sacerdoti Giuda. E certo, questo ovviamente è stato scomodo, questo io penso che sia il motivo principale per il quale non sono state riconosciute le apparizioni, perché chi le riconosce dovrebbe dire: anche io potrei essere un'anima Giuda, un sacerdote Giuda, ma questo non vuole ammetterlo nessuno, perché ovviamente ci sono tutti i presupposti per il riconoscimento, a parte i segni che hanno confermato la veridicità. Al Duomo di Montichiari, durante le apparizioni, prima che avvenissero a Fontanelle, nel Duomo di Montichiari avvenivano guarigioni istantanee e miracolose. Quello che leggiamo nei Vangeli: ciechi che vedono, storpi che camminano, al momento dell'apparizione. Non solo. Alle fontanelle dove c'è l'acqua, tanti malati sono guariti, anche mamme di sacerdoti, anche sacerdoti stessi. Adesso vi dico un'altra cosa. In un paesino della Germania, nel 2005, ha pianto una piccola statuetta, che forse con la corona che è in testa, compresa, sarà alta 30 centimetri, a casa di una donna che io conosco personalmente. Oggi posso dirvi una donna santa, umile, dolcissima, testimone autentica di quello che ha vissuto a casa sua. Per sapere se è vero basta conoscere lei. E questa donna aveva questa statuetta regalata da sua cognata. E vi dico una cosa, sua cognata oggi è qui con noi, quella che gli ha regalato la statuetta. Era una statuetta così, era nella Settimana Santa. Quella statuina piccolina ha grondato sangue per tutti i giorni della Settimana Santa. Tanto sangue, tanto da impressionare la signora, che tra l'altro è nata con problemi di deficienze fisiche. E in quel momento, nonostante i suoi problemi, lei non era vicina a Gesù, era con il mondo. Pensate, il cielo si è mosso per una sola anima, perché la prima a convertirsi è stata lei. È stata proprio lei. E beh, vi dico questo. Questa statuetta è stato strumento di grandi prodigi. Di grandi prodigi. Ve ne dico alcuni. Un sacerdote in fase terminale è andato in ginocchio, ha supplicato piangendo la Madonna di guarire. È guarito, sapete, è arrivato lì in fase terminale, se ne è tornato a casa guarito. Perché dico questa cosa? Perché questo sacerdote non si è mai più visto. In tutti questi anni non si è mai più interessato di niente. E così tante guarigioni sono avvenute a contatto delle garze che sono state macchiate da quel sangue, che sono state date a pezzettini a delle persone che portavano vicino ai malati questi pezzettini di garze. E guarivano. Dove sono? Come gli altri nove lebrosi. Quindi vedete, anche i sacerdoti, delle volte, non danno una buona testimonianza. E la Madonna l'ha detto nelle sue apparizioni. Noi siamo responsabili tanto. Pensate che nonostante tutti gli attacchi che ho ricevuto nella mia vita, non ho mai perso il senso di responsabilità verso le anime che il Signore mi affida. Io so che chiunque il Signore mi manda è un dono suo, è un figlio suo, una figlia sua, ai quali io devo dare qualche cosa. Che cosa? Il mio servizio, la mia buona parola, la mia preghiera, o magari solo ascoltare, delle volte basta. Quanto fanno i sacerdoti che ascoltano? Quanto fanno i sacerdoti che mostrano alle anime di essere loro i primi a essere innamorati di Gesù? C'è un passo nella scrittura che dice che percosso il pastore e disperso il gregge. Perché il gregge è disperso? Perché sono stati percossi i pastori. Allora oggi noi abbiamo una grande grazia di essere qui, perché questo è un santuario mariano. Oggi abbiamo la grazia anche di inaugurare il meraviglioso crocifisso che c'è qui nel piazzale di questo luogo santo e benedetto. È stato inaugurato oggi, che è il 13 ottobre. Il 13 ottobre è l'ultima apparizione di Fatima. Il 13 ottobre è il giorno in cui c'è stato il miracolo del sole, il 13 ottobre è il giorno in cui Suor Lucia ricevette il terzo segreto di Fatima. Non solo, è il giorno in cui Rosa Mistica ha chiesto a Fontanelle di Montichiari che venisse celebrata la giornata mondiale della comunione eucaristica riparatrice. Quindi la Madonna non solo ci chiede di convertirci, ma cosa ci chiede anche? Di riparare non solo i nostri peccati, ma anche a quelli commessi da altri. Perché ci chiede di riparare? Se il peccato non ha delle conseguenze, cosa serve riparare? Se non si converte, bene, se non si converte, pazienza. Se chiede di riparare, vuol dire che c'è una ripercussione. E allora la Madonna dice, riparate a quei peccati. La stessa cosa l'aveva chiesta Fatima, aveva chiesto ai pastorelli di fare penitenza per i peccatori, per la loro conversione. Cos'è accaduto a Fontanelle di Montichiari in riferimento alla festa che celebriamo oggi? La Madonna disse a Fontanelle di Montichiari: io sono apparsa a Fatima per chiedere la conversione dei peccatori, a Ghiaie di Bonate per la famiglia e a Montichiari per la Chiesa. Attenzione però, per la Chiesa che cosa vuol dire? Solo ed esclusivamente per i sacerdoti? Per gli anime consacrati? No. Quando noi diciamo madre della Chiesa, diciamo che è madre di tutti noi, perché la Chiesa che cosa comprende? Comprende, sì, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, ma comprende tutti i battezzati, quindi comprende anche le famiglie. Madre della Chiesa. Sono apparsa per la Chiesa. Quindi la Madonna Fontanelle di Montichiari non mette un limite alla motivazione delle sue apparizioni, ma per la Chiesa. Certo, ha parlato alle anime consacrate, gli ha parlato anche tanto. E ha promesso, guardate quanto è stata profetica l'apparizione di Rosa Mistica, ha promesso che dove sarebbe stata venerata la sua immagine, infatti poi per questo dico non è solo per i sacerdoti e i religiosi, perché vuole che la sua immagine sia in tutte le case, in tutte le famiglie, perché se fosse solo per i sacerdoti, però ha promesso benedizioni speciali, infatti ci sono state, anche questa è una testimonianza, perché poi molte statue di Rosa Mistica in tutto il mondo si sono manifestate, con esudazioni di olio, lacrimazioni, lacrime naturali, lacrime di sangue. Molte di questi fenomeni sono stati poi seguiti dai vescovi locali, fatemelo dire, furbi, no? Quelli un po' meno furbi non se ne sono interessati, e alcuni posti sono stati poi riconosciuti come luoghi di culto, e attorno a questi luoghi poi sono nate congregazioni religiose, gruppi di preghiera, i dai frutti li riconoscerete. E la Rosa Mistica si è fatta strada da sola. Io penso che è la statua più diffusa del mondo. È una delle statue più diffuse, ma soprattutto in America Latina, dove sono avvenuti molti di questi fenomeni, anche in India. Allora, lei promette che negli istituti religiosi dove ci sarà questa immagine sarà venerata, prolifereranno le vocazioni.
Quindi la Madonna, quando è apparsa all'epoca, prevedeva un calo di vocazione. Un calo di vocazione. Ed è importante anche il fatto che mette l'apparizione di Fontanelli in relazione a Fatima, e questo era evidente, perché poi sono apparse anche per i Magilli, insieme alla Madonna, in un'apparizione Giacinta e Francesco di Fatima. Ma non solo. Mette la sua apparizione in relazione a quella di Ghiaie di Bonate. Voi conoscete le apparizioni di Ghiaie di Bonate? La regina della famiglia. Dove la veggente, piccolina, una bambina, è morta qualche anno fa, un'anima santa. La veggente ha avuto visioni profetiche su quello che sarebbero state, purtroppo, gli attacchi che avrebbe ricevuto la famiglia. La Madonna ci ha sempre avvisato. La Madonna ci ha sempre cercato di salvare dal cadere nel precipizio. Ma ovviamente un popolo di caproni che già non ha un fervore suo personale, se poi in più c'è qualcuno dall'alto che dice ma no, non credete queste cose, ma cosa dice il vescovo, ma cosa dice il parroco, ma cosa dice la nostra coscienza? Se avessero ascoltato la Madonna a Ghiaie di Bonate e avessero preso sul serio quello che lei ha detto, quella bambina, forse oggi per tante famiglie le cose sarebbero diverse. Perché Satana è un cane sciolto. Se lo si lascia agire, poi finita e non lo fermi più. Allora, concludo solo leggendovi due messaggi dati da Rosanisti in riferimento alla giornata di oggi. Attenzione, oggi noi ci accosteremo all'Eucaristia, ma sarà una comunione eucaristica riparatrice per riparare i nostri peccati e i peccati di tutti. Allora dice: 9 giugno 1966 era la festa del Corpus Domini. Verso le ore 15 di quel giovedì festivo, Pierina Gilli arrivò alla fonte, dove era già in attesa un centinaio di persone. La veggente prese allora il Santo Rosario e, sollecitando i presenti a recitarlo assieme, iniziò il primo mistero. Fu allora che, giunta al quarto, si interruppe esclamando: «La cara Madre Celeste è qui! Guardate il cielo! Sopra la fonte vi era realmente la Santissima Vergine in tutta la sua bellezza e maestà. Quindi adagio la visione andò a posarsi sopra un campo di grano maturo, e ci fu chi, seguendo lo sguardo della veggente, poté constatare che Maria Santissima posava i suoi piedi sulla sommità delle spighe rigogliose. Si fece allora tutta all'intorno un profondo silenzio, e ciascuno poté seguire con grande commozione parte del celeste colloquio. La Madre di Dio disse: oggi il mio divin figlio mi ha nuovamente inviata qui, oggi festa del corpo del Signore, festa dell'unione, festa dell'amore. E soggiunse allargando le braccia: quanto vorrei che questo grano diventasse pane eucaristico per altrettante comunione di Paradrice. Bella, maestosa, regale, alzando gli occhi al cielo, proseguì: vorrei che questo grano, trasformato in tante particole, fosse portato a Roma e da là raggiungesse Fatima per il 13 ottobre. Pierina chiese: ma Madonna cara, tutto lo devono dare, e la Madonna, io vorrei dei cuori generosi, che qui venga eretta una statua rivolta verso la fonte. Pierina rispose: va bene, riferirò quanto dite, però la cosa non mi è chiara. Allora la Santissima Vergine spiegò il suo pensiero con una visione, aggiungendo: per il 13 ottobre prossimo la statua venga portata qui in processione, ma prima desidero che la gente di Montichiari si consacri al mio cuore immacolato. Il mio divin figlio ha prescelto questo luogo perché io vi porti le sue grazie. La Madre Celeste spiegò ancora alla veggente che la consacrazione doveva avvenire prima del trasporto della statua.
Pierina ringraziò con effusione la Santissima Vergine e la pregò di fare un miracolo, ma la Madonna stava per allontanarsi, sorridendole maternamente. Pierina allora gridò: «Vi prego, fermatevi ancora un momento, perché devo raccomandarvi diverse persone, fra cui sacerdoti consacrati e malati», e poi soggiunse: «Tornerò ancora. Tornerete ancora, Maria Santissima? Di rimando, io sarò sempre con te». E questa è stata l'apparizione del 9 giugno 1966. Il 6 agosto del 1966 ebbe luogo il giorno della trasfigurazione del Signore. Pierina quel giorno giunse alla fonte verso le ore 14:30 e vide che vi erano già tante persone in attesa. Verso le ore 15 iniziarono tutti la recita del Santo Rosario e, come la volta precedente, al principio del quarto mistero, la Celeste Madre apparve fra l'assoluto silenzio di tutti gli astanti, i quali poterono seguire le fasi del mistico colloquio. La Santissima Vergine disse a Pierina che Gesù desiderava, attenzione, l'unione mondiale della comunione riparatrice, da indire il giorno 13 ottobre di quell'anno 1966 e da ripetersi annualmente nella ricorrenza di quella data. Poi Maria Santissima aggiunse: «I reverendi sacerdoti e i fedeli che praticheranno questa direzione avranno l'abbondanza delle mie grazie». Circa il grano da trasformare in pane eucaristico, la Madonna spiegò ancora il desiderio espresso nella precedente apparizione, dicendo di inviarne parte a Roma e di inviarne parte a Fatima. Fu allora che la veggente domandò cosa si doveva fare del frumento restante. E la Madre Celeste rispose che con quello si facessero dei piccoli pani da distribuire alla fonte in un giorno convenuto in ricordo delle apparizioni e come ringraziamento da parte dei lavoratori dei campi. La Vergine continuò poi a parlare e disse: «Quante grazie io ho fatto in questo secolo e in quelli precedenti, quante benedizioni e quanti castighi ho risparmiato. Quanti colloqui ho avuto con le anime, ma gli uomini continuano sempre ad offendere il Signore. Ed ecco perché io desidero l'unione mondiale della comunione riparatrice. Ho scelto questo lembo di terra perché negli agricoltori c'è ancora dell'umiltà, come nella povera Betlemme. Questo luogo, dedito alla preghiera, si trasformerà in un vivaio di innumerevoli grazie». Alla fine Pierina raccomandò alla Madre di Dio tutti i presenti e coloro che in seguito avrebbero lavorato secondo il suo volere. Quindi la Madonna già aveva profetizzato che ci sarebbero stati bisogno di altri in futuro che lavoravano per realizzare il suo volere. Domandò ancora chiarimenti circa la collocazione della pensilina sopra la fonte, quindi supplicò la Santissima Vergine di operare un miracolo affinché la gente vi prestasse fede. La Madonna però scomparve verso il cielo dicendo: «Il popolo stesso l'ha confermato». Aggiungiamo a titolo di cronaca che per quanto riguarda la destinazione del grano, il desiderio della Madonna è stato subito realizzato. Una parte del grano macinato venne spedita al Santo Padre a Roma, egli la benedisse personalmente in quell'occasione. Era presente allora l'allora vescovo di Fatima, il quale ebbe anch'egli una porzione di quel frumento. Quello rimasto venne distribuito alle parrocchie romane e a quelle che ne avevano fatto richiesta. L'esperienza ci assicura infatti che coloro i quali lavorano per la santa causa di Dio e della Santa Madre non rimangono mai senza premio. Allora oggi siamo qui per adempiere a questo desiderio della Madonna, un desiderio della Madonna che è per il nostro bene, che ci promette che cosa? Di ricevere copiose grazie. Non specifica se spirituali o se corporali, grazie, quindi entrambi. Ma offriamo questa comunione come comunione riparatrice della Madonna. Avrà la possibilità con il nostro aiuto di fermare ancora tanti castighi, come ci ha detto in questa ultima apparizione. Ultima non è stata l'ultima, intendo l'ultimo messaggio che abbiamo letto, scusate. Il messaggio di questa apparizione, l'ultimo che abbiamo letto. Con questo chiudo questa mia riflessione. E invito tutti veramente a camminare mano nella mano con la Vergine Maria che ci porta a Gesù. La devozione alla Madonna verrà tanto combattuta, è già combattuta, ma noi restiamo vicino a lei, alla nostra mamma, e i figli devono stare vicino alla loro mamma. E questa mamma ce l'ha data Gesù, niente di meno che lui. La più bella, la più meravigliosa creatura, la più meravigliosa tra le madri, Gesù l'ha data come madre anche a noi, la sua l'ha data anche a noi. Ci ha dato tutto Gesù, ci ha dato se stesso e ci ha dato anche la sua mamma. Quindi perché non dovremmo stare con lei, se è volontà di Dio, che lei sia la nostra mamma e che lei ci guidi nel nostro cammino verso Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì. Sì.